듣다 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 듣다
Buongiorno ascoltatori, buongiorno e bentornati a Cult, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini. Dopo la pausa che abbiamo fatto per il Natale e le due settimane di abbonaggio serrato che insomma vi hanno visti protagonisti, grazie ai nuovi abbonati, grazie agli abbonati storici naturalmente, tutti loro, perché sono loro che permettono a Radio Popolare di andare avanti. E come sapete, con voi abbiamo iniziato la nostra impresa eccezionale, che è stato il tema della campagna d'abbonaggio delle due settimane precedenti il Natale e che sarà il tema per tutto il 2018. Quindi torno a dirvi, e sentirete ancora in onda trasmissioni dedicate nel corso di queste settimane di festa e i nostri spot che vi ricorderanno che potete abbonarvi naturalmente anche al di fuori delle nostre campagne d'abbonamento. Potete farlo andando sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it, c'è un banner con su scritto mi abbono, seguite il percorso e potrete compilare un modulo che vi permetterà di addebitare sul vostro conto corrente con un SEPA, un sistema semplicissimo, l'abbonamento di base, che è il minimo di 90 euro divisi in 3 quadrimestri, ovvero ogni 4 mesi vi vengono addebitati circa 30 euro, che sono circa 25 centesimi al giorno, oppure, come molti generosi ascoltatori già fanno, ci sosterrete con abbonamenti anche maggiori dei nostri 90 euro. Intanto grazie a tutti coloro che hanno già fatto questo gesto, aiutateci a compiere la nostra impresa eccezionale, cioè raggiungere 5.000 abbonamenti in più, ad arrivare a 20.000 abbonamenti entro il 2018. Dunque, questo monito, questo invito ve lo rinnoveremo in tutte le trasmissioni, perché sappiamo insomma che comprendete che da qui dipende la nostra indipendenza e anche i nostri contenuti, compresi quelli di questa trasmissione, che come al solito prevede in chiusura, essendo giovedì, il ritorno della rubrica di Giovanni Chiodi, dedicata soprattutto alla musica lirica. Parleremo con Piero Corbella, uno dei pilastri della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli, che ha appena debuttato al Piccolo Teatro Studio, come più o meno succede tutti gli anni, con il suo nuovo spettacolo Hansel e Gretel, uno spettacolo alla cui progettazione ha fatto in tempo a collaborare Eugenio Monticolla, che purtroppo qualche settimana fa ci ha lasciato. Ve ne abbiamo parlato, torneremo a rendergli omaggio anche parlando di questo spettacolo. Sempre di teatro parliamo, ma di un altro tipo di teatro, un omaggio ma anche uno spettacolo che racconta una storia vista da un punto di vista speciale, quello di Yves Montand, un italiano a Parigi, quindi giocando anche con titoli famosi. Gennaro Cannavacciuolo arriva con questo suo nuovo spettacolo al Teatro Fontana di Milano. Adesso però vi facciamo ascoltare un'intervista di Barbara Sorrentini a Manuela Di Liberto, che firma L'Oscuro Allegrezza. Si tratta di un libro che racconta di come siano maturati i cambiamenti che avrebbero trasformato l'Europa. Siamo a Roma nel 1911. Ascoltiamo allora l'intervista a Manuela Di Liberto di Barbara Sorrentini.
Partirei dal titolo, L'oscura allegrezza, che in effetti è molto affascinante.
Sì, L'oscura allegrezza è un po' emblematico, insomma è un titolo emblematico per la storia del libro, perché diciamo che quello che penso io in genere è che per essere allegri, fra virgolette, bisogna passare da una fase oscura, che poi allegri significa capire che cosa si deve a se stessi e cercare di ricongiungersi e acquisire una certa coerenza con quello che si è, per poi insomma capire quello che si deve anche alla società civile, perché insomma un uomo non può essere sempre, fra virgolette, allegro in una società se non è connesso con essa. E purtroppo oscura perché per farlo devi comunque combattere contro, prima di tutto contro te stesso, ma poi anche contro la società, le convenzioni, la famiglia, l'educazione, chi più ne ha più ne metta. Quindi sì, l'oscura allegrezza è un ossimoro che esprime molto la condizione dell'uomo, quella che dovrebbe acquisire.
La storia è ambientata nel 1911 e nel libro metti in campo veramente tantissimi argomenti che forse hanno anche una certa attualità, insomma, in qualche modo, visto che è una storia d'amore, però quello che c'è intorno purtroppo, e anche in certi casi per fortuna, vale ancora. Anche che tipo di documentazione per creare un contesto così ricco?
Ah, ho passato 2 estati all'Archeo Ginnasio di Bologna, che è una biblioteca in cui si possono scorrere così i giornali del 1911, e sono stata, sì, ho passato molto tempo leggendoli, quindi anche un po' per immergermi in questo periodo storico, ma anche per l'italiano, per insomma cercare di impadronirmi di questo un po', questo modo di esprimersi, certo sempre cercando di non essere troppo pesante, quindi era una bella scommessa. E poi sì, in effetti il 1911 si presta moltissimo a fare dei collegamenti con l'oggi, per esempio. Infatti si parla del questo partito socialista che nasce fratturato, con questa grande divisione fra riformisti e rivoluzionari, e poi insomma i rivoluzionari vengono buttati fuori, i riformisti si dividono fra chi vuole intervenire nella guerra in Libia e chi no, quindi c'è un'altra insomma divisione ulteriore, e certo fa pensare a qualcosa dell'oggi, voglio dire, chi vuol capire capisca.
E i personaggi chi sono? Da dove nascono? Cioè anche da te in qualche modo, insomma come li hai costruiti?
Ma se può sembrare paradossale, ma Giorgio è il protagonista maschile, che poi racconta i fatti raccontandoli in una specie di delle memorie. Sono io, cioè la mia trama esistenziale. Giorgio è quello in cui mi identifico molto io, e scrivendolo ho messo molto, forse più di me, che in Bianca, che è il protagonista, la protagonista femminile, che invece ripercorre gli stessi fatti scrivendo il diario intimo. Da dove nascano? Guarda, non lo so, in genere se lo chiedi, penso, a uno scrittore, non te lo sa neanche dire. Loro sono e tu dai corpo alla loro voce, e niente, non saprei neanche io, erano là e insomma mi hanno tirato dalla manica e così ho seguito. Però effettivamente sì, Giorgio sono più io che Bianca, forse è quello che vorrei essere.
I luoghi dell'Italia che racconti nel libro quali sono? Dove sei andata? Anche vabbè, scrivendo ovviamente.
La storia è ambientata a Roma, poi si parla di Guercino, che è una località che si trova in Ciociaria, e effettivamente mi sono un po' riagganciata ai ricordi di mia nonna da parte paterna, perché la mia famiglia è origine danesi, però questi Paulsen si erano fermati anche a Roma, e lei da ragazza era la Guercino degli anni 30, questo paesino nella Ciociaria che ho ripreso, e poi la Roma di cui mi parlava lei era sì la Roma degli anni 30, però un po', ma è questo che ha dato il via all'idea di ambientarlo ai primi del secolo.
Ti faccio un'ultima domanda, perché è interessante quello che anche hai raccontato presentandolo, su un po' il problema dell'editoria in Italia, forse della promozione dell'editoria in Italia. meraviglia, perché poi far leggere le persone non sempre facilissimo. Nel tuo libro, Manuela Diliberto, c'è un'intervista a tuo fratello Piff, ovviamente magari qualcuno si chiede ma come mai c'è questa intervista.
Sì, perché non abbiamo avuto quasi altra scelta, perché la mia casa editrice è una casa editrice molto raffinata, l'ultima casa editrice di Vincenzo Consolo per esempio, insomma, che ha dato spazio a degli scrittori comunque molto particolari, però fa parte della media editoria e purtroppo la distribuzione è quasi artigianale, nel senso loro non hanno questa rete di distribuzione che hanno le grandi case editrici, non dirò quali, quindi bisogna trovare un espediente, il lancio. Io non ne sapevo niente dalla Francia, molto ingenuamente pensavo che uno scrivesse, pubblicasse e finiva là, e allora abbiamo cercato di farlo in modo interessante, intelligente, e ho coinvolto mio fratello sfruttando beceramente la sua popolarità per questo lancio, però forte del fatto che il libro poi ha un valore intrinseco, alla fine non se lo compreranno perché l'ha presentato, perché c'è l'intervista a Piff, ma se lo compreranno perché piace o perché vale qualcosa, e di questo io mi sono aggrappata a questa certezza, e quindi vado alla fine a testa alta, perché voglio dire, insomma, i libri sono grazie a Dio sono indipendenti, e quindi insomma.
E poi si può dire che c'è un aggancio anche su un lavoro che stai facendo di scrittura nuovo?
Esatto, infatti questa intervista anticipa anche i contenuti del mio nuovo libro, in cui la protagonista fa delle interviste a delle persone che hanno fatto delle scelte scomode, è sempre la stessa fra l'altro, quindi ho detto facciamo un trade union, uniamo l'oscura allegrezza col prossimo, lo facciamo in un modo intelligente, e facciamo in modo che invece di giacere in un magazzino il mio povero libro almeno veda la luce in qualche libreria in Italia.
Grazie.
Grazie a voi.
Era Manuela Diliberto, Barbara lo rivelava nell'intervista che le ha fatto a proposito del suo libro L'oscura allegrezza, la sorella di Piff, il libro però appunto, come sentivate, analizza le radici storiche di tanti dei dilemmi che attraversano l'Europa di oggi. dicembre è stato un periodo di premi teatrali, anche non solo di altro tipo, insomma in genere proprio quando si avvicinano le feste ne vengono assegnati più di uno, anche se altri invece si svolgono nel periodo estivo. Due dei più importanti, cioè il Premio Europa per il teatro, che ha avuto cadenze biennali o annuali a seconda di differenti vicende, si è tenuto quest'anno a Roma, proprio davanti allo Spelacchio, all'abete che ormai ha fatto il giro del mondo e che è diventato forse l'abete più sfortunato ma anche più simpatico di queste feste natalizie. A Palazzo Venezia si è tenuta per quasi una settimana una serie di incontri e poi nei vari teatri romani spettacoli, da quelli di Peter Stein e di Bob Wilson, che il premio lo hanno ricevuto tanti anni fa, e che erano dei ritorni alle nuove realtà teatrali, tra cui l'italiano Alessandro Sciarroni, che è stato proprio recentemente qui al CRT, al Teatro dell'Arte, ma che gira mezza Europa con i suoi spettacoli di teatro fisico, e molti ospiti internazionali, fra cui i più illustri sono stati Jeremy Irons e Isabelle Huppert, che hanno fatto una lettura scenica di Ashes to Ashes di Pinter a conclusione del festival. Ma a noi piace ricordare in particolare una compagnia, Gorky Theater, una compagnia basata a Berlino ma che riunisce artisti, drammaturghi, registi, attori e così via, di diverse origini anche geografiche e culturali. Ci sono israeliani che si sono trasferiti in Germania, tedeschi naturalmente, oppure altri performer e artisti che arrivano da altre parti del nord Europa, ci sono anche palestinesi che arrivano sempre dai territori che in questo momento sono all'ordine delle cronache e delle notizie quasi tutti i giorni. Insomma, the situation, la situazione, appunto quella fra Israele e la Palestina, è il titolo addirittura di uno spettacolo di questa compagnia, che ha sempre utilizzato anche l'ironia per rappresentarsi e rappresentare i problemi dell'attualità. Il premio è andato alla regista Yael Ronen, che è una delle fondatrici della compagnia, e molti dei suoi performer erano presenti alla consegna del premio e agli incontri che l'hanno riguardata, e hanno anche dato qualche sample, qualche esempio del loro teatro, che è un teatro di parola, che però appunto mescola molte lingue, molte parole, insomma un vocabolario anche tutto suo. In particolare ci sono stati appunto degli estratti da The Situation, ma anche un pezzo di un monologo che ha reso molto famosa questa compagnia alcuni anni fa, un monologo interpretato in questo caso da un'attrice della compagnia, che si chiama Don't Compare, cioè non paragonare. E si parte da verità indicibili, incommensurabili come quella dell'Olocausto, invitando a ragionare sul fatto che ogni tragedia ha la sua storia e la sua realtà, e che quindi una delle cose più sbagliate da fare è fare dei paragoni. Mi vengono in mente tanti dibattiti politici in Italia in cui, quando si parla di recrudescenza del fascismo, poi si dice sì, però insomma nei centri sociali alla fine succedono, eccetera eccetera. Per cui suggerirei di fare nostro, o sicuramente mio, l'appello di questo monologo, che resta ironico anche se parla di cose molto serie, che si chiama Don't Compare, quindi non paragonare. Vi faccio ascoltare un pezzetto in originale, si capisce abbastanza, ma insomma comunque solo per farvi sentire com'è il ritmo.
Of course there was the genocide and the history, like Rwanda. The Holocaust is the Holocaust. Rwanda. It's a completely different continent. And I hear again and again, for many people, for all kinds of countries, like Switzerland, Belgium, how can you, Jews, after all you've been through, how can you do the same to the Palestinians? And I always answer, shukran, Yosef. With all the respect, how can you compare? The Holocaust was not a lesson for the Jews. If anything, it was a laboratory for the whole world. But it doesn't mean that I think that what we, the Israelis, are doing to the Palestinians is okay. It is not okay, okay? It is wrong. It is very, very wrong. But don't compare. For example, the wall. It's a very bad wall. It's a very, very bad wall. But since there is a wall, there is no cell. But really? Do you hear that? For that, we have to prevent over 1 million people. But the Israelis have the right to defend themselves from terror. But the world does not prevent it. Because if you were a terrorist, you would find your way out. But there is a wall. So we can't find this way out. And those poor people, over 1 million, needs to live in this prison without sufficient food and medicine supplies, which are basic human conditions. It's terrible. Terrible. And the Holocaust, it wasn't terrible. It was very terrible. It was very, very terrible. But don't compare. And you have to understand that these...
Insomma, don't compare il, l'avete sentito tra l'altro appunto l'accento caratteristico dell'attrice, che peraltro è sposata con un palestinese, ha fatto uno è israeliana ed è sposata con un palestinese, vive a Berlino e recita a Berlino, quindi figuriamoci, loro stessi ci scherzano sopra, quante discussioni ci sono con i loro compagni di compagnia tedeschi, con fra loro come coppia, eccetera, insomma, quindi si parla anche del privato per parlare ovviamente di qualcosa di molto più universale. È stato molto interessante vedere questa compagnia, che speriamo presto arrivi anche in Italia, magari in modo più più frequente, come è accaduto ad altre compagnie che il Premio Europa ha segnalato attraverso il suo riconoscimento. Chiudo questa piccola finestra su alcuni dei premi teatrali che ci sono stati recentemente, facendovi sentire il discorso di ringraziamento di una delle premiate per il premio UBU 2017 alla migliore attrice under 35, vinto a pari merito ex aequo da Serena Balivo e da Claudia Marsicano, che con Rosa e gli spettacoli che fa con la sua compagnia Tropicana, Frigo Produzioni, come Tropicana, che è stato uno spettacolo di cui abbiamo avuto occasione di parlarvi, come anche dell'altro, ci è sembrata a molti di noi davvero un talento importante per i suoi 25 anni, e ha estratto proprio da Tropicana, da uno dei suoi spettacoli più recenti, un monologo che sembra calzare a pennello per il ricevimento del premio UBU. Ve lo faccio ascoltare perché fa abbastanza ridere, insomma. Claudia è spiritosa, direi.
Per la prima volta nella mia vita sono senza parole. Prima di tutto vorrei ringraziare tutti voi che mi avete permesso di essere qui questa sera. Grazie. Poi, un grazie speciale, un grazie alla mia famiglia, grazie mamma per avermi partorita, grazie. Poi, un grazie a voi, i miei coreografi, i miei ballerini, i miei producer, grazie. Non sarei niente senza di voi. E poi, un grazie importantissimo. Grazie a Dio per avermi fatto atterrare qui in questo pianeta insieme a tutti voi, e ancora un grazie a voi, e ricordatevi che è stata dura, è dura e sarà dura sempre, ma se io ce l'ho fatta possiamo farcela tutti, se io ce l'ho fatta possiamo farcela tutti. E allora grazie a te, e anche a te, e a te, e anche a te, e grazie a te, e pure a te, e anche a te, e vaffanculo, anche a te, che cazzo, grazie.
Direi un breve monologo che gronda ironia per ritirare il premio UBU 2017, vinto ex aequo con Serena Balivo da Claudia Marsicano.
change my stride. Then I'll fly. But nothing's changed. Feel the same. It's just short of days.
Torniamo adesso a dare il bentornato a uno degli esponenti più significativi della nostra scena contemporanea, che ritorna anche quest'anno a Milano, questa volta con uno spettacolo che lui stesso ha definito un docu recital, un omaggio, un tributo, ma qualcosa anche di molto più dinamico rispetto a tante forme tradizionali di omaggio ad un artista. L'artista in questione è Yves Montand, e il nostro prossimo ospite è Gennaro Cannavacciuolo. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, bentrovati, finalmente una meravigliosa giornata di sole. Ah.
Sì, abbiamo avuto qui a Milano uno di quei bei Natali, come dire, pieni di, direi di saudagi, per dirla brasiliana, cioè pioveva in un modo irreparabile, e quindi meno male che per il debutto di Gennaro e di questo Yves Montand, Un Italien à Paris, che appunto già dice parecchio, insomma, cioè giocando anche su titoli celebri sia di film che di musical, però insomma l'idea è con gli i tuoi spettacoli c'è sempre, come dicevo, un'idea molto dinamica, no? del
sì,
personaggio,
della messa in scena del personaggio. Questo è un recital intanto che io già ho portato a Milano 2 anni fa, ha avuto un grande successo, e
sì,
poi l'hanno chiesto per festeggiare anche il Capodanno, perché io lavorerò anche il 31 dicembre alle ore 22 alla
Teatro Fontana di Via Boltraffio, sapete che ormai si chiama così, Teatro Fontana.
Sì, Teatro Fontana.
Allora, raccontiamo perché Yves Montand, come ti è venuta l'idea di avvicinarti a questo?
Ma innanzitutto perché quando ho cominciato a lavorare a Parigi nel lontano 89, sì, ho scoperto che Yves Montand era un italiano. Quindi
Ivo Livi,
cosa,
no?
Ivo Livi, nato a Monsomano Terme, provincia di Pistoia.
Sì.
Poi da quel momento ho cominciato ad interessarmi di questo personaggio, ad amarlo immediatamente, e poi mi sono ripromesso un giorno di fare uno spettacolo su di lui. Però l'idea la rimandavo sempre continuamente, perché intanto bisognava avere una maturità, bisognava invecchiare, quindi sono invecchiato, e poi bisognava essere maturi per parlare bene il francese, ho imparato il francese. Però era molto difficile mettere su questo spettacolo, perché Montand ha avuto una vita incredibile. Lo spettacolo nasce dalla sua biografia, che sono 500 pagine, un libro enorme, e ogni anno rimandavo finché il sindaco del comune di Monsomano Terme ha visto un mio spettacolo, quello di Volare su Modugno,
sì, bellissimo,
e mi ha detto: tu mi devi fare questo spettacolo perché sei voi.
Ah, quindi parte dall'Italia la commissione, chiamiamola così.
La commissione, sì, la spinta, l'input, la spinta, proprio il calcio. Ecco.
Da Monsomano.
Da Monsomano, quindi mi sono messo sotto, sono riuscito in un anno e mezzo a fare il copione, cioè ho messo un anno e mezzo. E poi abbiamo fatto questa grande prima nazionale a porte chiuse, però, perché io non volevo la stampa, perché ero molto emozionato, però con l'ultima moglie di Montand, che è venuta da Parigi insieme al suo figlio.
Sì, ah.
E quindi sì, perché Montand in tardissima età sposò la sua segretaria, con la quale aveva 40 anni di differenza, sicché adesso Carola Miele è una bella signora di 60 anni e che l'ha reso padre a 67 anni, Montand, quindi c'ha sto bambino, a 30 anni insomma. E quindi lo spettacolo nasce così. Perché era difficile? Ve lo spiego subito, perché Montand ha avuto, grazie a Dio, una vita meravigliosa, ha avuto tre vite insieme, quella politica intensissima, sentimentale, e non tocchiamo sto tasto, se no ci vorrebbero 10 interviste, e le donne, e poi quella di star di Sanzanieri a livello internazionale. Ecco, questa era la difficoltà, comprimere in un'ora e tre quarti tutto questo con 24 canzoni.
Tu hai utilizzato, come peraltro ti è anche proprio, no, alcune delle linee guida del teatro canzone, quindi l'idea è proprio quella di non costruire una summa narrativa, bensì di dare una suggestione al pubblico di cosa fosse, no, Montand, la sua vita, la sua carriera. Quindi l'idea è proprio anti-enciclopedica, mi verrebbe da dire, no?
Sì, proprio teatro canzone. Io do delle informazioni brevissime, delle pillole, come si suol dire, e ovviamente senza usare proiezioni, videoproiezioni, che è molto semplice fare uno spettacolo con le videoproiezioni.
Sì, poi raccontandosi.
Non c'è niente, si racconta, e l'abilità è quella di lasciare immaginare il pubblico bene attraverso il racconto, e le canzoni naturalmente sono meravigliose.
Beh, diciamo che essendoti tu più di una volta, insomma, visto anche Volare e il successo che ha avuto, misurato insomma con quelli che sono considerati, per usare un termine ormai un po' logoro, mostri sacri, quindi inavvicinabili, irrappresentabili, bla bla bla, eccetera eccetera, direi che a questo punto, come dire, abbiamo sdoganato l'idea che non si possono rappresentare certi artisti, si possono visitare, no? Cioè,
no,
che
si
la cosa,
possono visitare, certo, li puoi filtrare attraverso la tua personalità, guai. Ma io ho visto, per esempio, non voglio criticare delle mie colleghe, ma ho visto diverse colleghe, per esempio, che fanno la vita di Edith Piaf in teatro, ho visto due o tre persone, ma io sono rimasto sconvolto, perché non ti puoi presentare in pubblico truccato e vestito come un artista, diventa buffo.
Diventi un sosia.
A meno che non sia un'operazione fatta dagli americani, che ti sanno fare bene. Tu fai un musical sulla vita della Piaf,
allora
tu, come è stato fatto con Evita, per esempio. Che insomma tu cerchi un'attrice somigliante, ma non, capito, la piazza della malattia tra dei bevi che ubriaco, insomma, è abbastanza patetico. No, io lo filtro attraverso la mia scuola napoletana eduardiana, parlando in italiano ovviamente e in francese, però con la mia personalità.
Non ne abbiamo alcun dubbio, io non ho visto quando 2 anni fa eri venuto per la prima volta, e mi fa molto piacere che tu ritorni per insomma queste serate che condurranno fino al 31 con lo spettacolo di Capodanno, un ottimo modo per passare il Capodanno, quello di venire a vedere lo spettacolo di Gennaro Cannavacciuolo. Un'ultima domanda, parliamo della musica dal vivo?
Ah, musica dal vivo, io mi sono un po', ecco, in un certo qual senso ho copiato, tra virgolette, un po' la formazione di Montand, però era molto ricco, grazie a Dio, quindi si poteva permettere un'orchestra. Io però ho fatto un sunto di musicisti e l'ho tradotto in un quartetto jazz, perché
che
così si avvaleva di musicisti jazz bravissimi, e io ho scelto un ottimo quartetto jazz, Midnight Paris Quartet Jazz, e sono veramente bravi. Tra l'altro abbiamo anche una donna bellissima in scena, è una delle contrabbassiste più brave che abbiamo in Italia. Vorrei ricordare i nomi: al pianoforte Dario Chierini, Andrea Tardioli sax, batteria Antonio Donatone, e la bella Flavia Ostini al contrabbasso.
Benissimo, allora grazie per averci dato queste informazioni, questi dettagli su un lavoro come come sempre molto amato, che vi suggerisco di non perdere al Teatro Fontana di Milano fino al 31 a partire da questa sera. Buon debutto, grazie.
Grazie, e per dire alla francese, je vous attends, s'il vous plaît.
Va bene, au revoir.
Arrivederci, grazie.
Risentirci. Ciao.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants.
Thank you.
Niente fate, incantesimi, aiutanti magici sono solo la realtà con i suoi eventi e le sue tentazioni. I protagonisti si muovono in un mondo in cui le calamità naturali, la mancanza di lavoro, la povertà e la cupidigia fanno da sfondo. Per una volta, però, la matrigna è creatura positiva che acquista una valenza amorosa, ma i due piccoli sono trascinati il loro malgrado a vivere un percorso iniziatico in cui solo la loro sensibilità e il loro buon senso li condurranno a lieto fine. I dolciumi, le tentazioni di sempre, oggi forse ben più terribili. Tutti lieti alla fine perché sicuri di sé negli affetti, nei ricordi, nella vita di sempre. E nessuno spinto nel forno a cuocere. Eugenio Monticolla nel 2015 scriveva queste note di regia e noi così lo vogliamo ricordare anche come un attento interprete delle fiabe, per esempio, oppure anche dei grandi classici o ancora delle grandi storie del mito, insieme con tutta la compagnia marionettistica Carlo Colla e figli, che ieri ha portato in scena al piccolo teatro Studio Melato Hansel e Gretel, in qualche modo gli applausi del pubblico, che sono sempre molto molto entusiastici, e anche del pubblico più giovane che insomma rimane incantato dalla magia dei Colla, sono state anche il tributo, diciamo, più riservato ma più sentito per la scomparsa di Eugenio Monticolla, che purtroppo ci ha lasciati poco tempo fa. Per parlare di questo spettacolo, dei Colla e anche del futuro, siamo collegati con Piero Corbella, uno dei pilastri della compagnia Carlo Colla e figli, insomma la gestisce, la organizza e fa tante altre cose da tanti anni. Gli diamo il benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, grazie per il pilastro.
Beh, insomma, lo sappiamo, ecco, perché un po' di quelli che un pochino i Colla li conoscono sanno. Poi i pilastri in realtà sono tutti, perché per esempio anche Hansel e Gretel è talmente complicato come spettacolo che io mi immagino, perché quando si sta dall'altra parte ci si ricorda com'è dietro, per chi qualche volta l'ha visto, mi immaginavo i ragazzi appunto a fare le lucciole, il gufo che batte gli occhi, il cigno che passa e porta i fratellini, insomma tante cose, tanti movimenti, a volte i più semplici sono i più difficili da realizzare, vero?
Sì, esatto, questo spettacolo si inserisce in quello che è sia la tradizione degli spettacoli dei Colla, che da 200 anni portano i loro spettacoli a Milano e poi prima e poi in giro per l'Italia, sia in quello che sono gli spettacoli che Eugenio Monticolla ha messo in scena negli ultimi 40 anni, parliamo di più di 40 nuovi allestimenti a cui anch'io ho partecipato lavorando con Eugenio in pratica da quando avevo 12 anni, sì. Anche Eugenio era mio insegnante, era mio professore di lettere alle scuole medie, quindi l'ho conosciuto sui banchi di scuola, quindi ho cominciato giocando con le marionette, poi
è diventato una professione, sì.
Ecco. Grazie ad Eugenio che ha voluto fare questo grande passaggio, quello che era una tradizione solo di famiglia è diventato un qualcosa aperto a persone che non sono della famiglia Colla, lui era l'ultimo della famiglia Colla, marionettista che faceva parte della compagnia, ha creato una nuova famiglia, devo dire.
Sì, una famiglia d'arte molto molto legata, insomma, noi l'abbiamo visto in tante circostanze, soprattutto un mestiere inimitabile, no? I Colla hanno reso l'Italia famosa nel mondo, no? Sono unici.
Sì, ormai portiamo i nostri spettacoli dovunque, adesso saremo a breve per la settima volta a Charleston, allo Spoleto Festival USA. Uh-huh. Poi torneremo a New York, a Broadway per la quarta volta, giriamo per la Germania, per l'Europa con un progetto di opere liriche, opere di Handel, sì, con orchestre e cantanti dal vivo, sì, quindi portiamo i nostri spettacoli in giro per il mondo e siamo apprezzati ovunque.
Eh sì, sono proprio loro davvero una delle eccellenze italiane, un termine che adesso si spreca facilmente, nel loro caso è proprio adeguato, anche perché appunto l'idea di avere come dire tenuto duro anche in momenti complicati, no? Quando era difficile fare le marionette o magari non c'era il sostegno, non c'era la comprensione, è stato importante, no? Eugenio in questo senso non ha mai mollato.
No, assolutamente. Lui fin dagli anni, da quando c'è stata la chiusura del Teatro Gerolamo, cioè sì, quando la compagnia negli anni 50 ha lasciato il Teatro Gerolamo, ha sempre desiderato ritornare a far rivivere questo mondo, queste marionette. Era troppo giovane negli anni 50, ma già negli anni 60 ha ricominciato e ha avuto appunto la capacità di capire che era importante fare questo passaggio, sia per quanto riguarda le persone, quindi non più, come dicevo prima, una tradizione familiare, ma anche un altro elemento molto importante, creare i presupposti affinché all'interno della compagnia ci fossero tutte quelle capacità per supportare l'attività di produzione di una compagnia moderna di teatro di marionette. Per cui le persone che adesso fanno parte della compagnia, le 14 persone che sono marionettiste, sono anche quelli che scolpiscono, quelli che realizzano le scene, i costumi, le marionette, tutto quanto è necessario per le produzioni della compagnia. Tra l'altro quest'anno Eugenio purtroppo non è riuscito e non riuscirà a vedere realizzato un progetto che stiamo portando avanti da 20 anni con Comune di Milano, ma finalmente riusciremo ad aprire un nuovo spazio presso l'ex Ansaldo,
via Tortona, sì.
Esatto, in collaborazione col Comune di Milano, che ci ha supportato moltissimo in questo progetto, anzi è il nostro partner di questo progetto, in cui oltre a uno spazio museale ci saranno tutti i laboratori artigianali che saranno oltretutto visitabili dal pubblico, quindi il pubblico potrà vedere come vengono realizzati oggi le marionette, i costumi e così via, come 100 anni fa, come 200 anni fa, una tecnica artigianale che è riconosciuta come memoria storica immateriale anche dalla Regione Lombardia, proprio perché ha queste caratteristiche che ormai è difficile trovare in giro, oltretutto concentrate in uno stesso punto.
Ecco, questa era una delle domande che avrei fatto e ringrazio Piero Corbella di avermi anticipata, insomma, perché Eugenio ha fatto in tempo, no, in una conferenza stampa ad annunciare il fatto che il comune aveva sbloccato la situazione per questo famoso spazio, no, all'ex Ansaldo, che era un po' di anni che in qualche modo era stato promesso ai Colla, e quindi noi siamo contenti. Io dicevo qualche anno, però insomma sono passati 20, e ha fatto in tempo soprattutto a riportare le marionette insieme con voi al Gerolamo, no? dove i Colla sono tornati e ritorneranno regolarmente.
Siamo riusciti a febbraio a avere questo primo appuntamento con la nuova gestione del Teatro Gerolamo, che intende ospitarci sempre con un repertorio molto particolare. Esatto, ogni stagione faremo almeno una settimana di programmazione al Teatro Gerolamo, fra l'altro quest'anno, fra poche settimane, saremo al Gerolamo a gennaio in occasione del 150° anniversario della costruzione del teatro, che è stato costruito nel 1868 e aperto nel gennaio del 1868, e porteremo uno spettacolo appunto del repertorio storico, L'Asino e il Curato, in cui ci saranno le voci dei vecchi Colla e di Eugenio Montipolla, che interpreta il protagonista.
Beh, io mi ricordo la vecchia Dorotea e il successo che ha avuto, insomma.
Sì, infatti, sono spettacoli
epocale.
Che
poi abbiamo riso tutti quanti, veramente in maniera.
Devo dire che il Gerolamo si permetterà di riprendere tutto un vecchio repertorio che difficilmente poi faremo in altre occasioni, esatto, sia da noi che comunque all'Atelier con una programmazione molto particolare. Sia al Piccolo Teatro, dove invece presentiamo i grossi spettacoli che di solito portiamo all'estero, ma che altrimenti non, il pubblico milanese non potrebbe vedere senza il Piccolo Teatro, grazie a Sergio Esco, perché c'è molto amico e ci ospita da ormai anche lì 20 anni, inizi degli anni 2000, grazie a lui siamo riusciti ad arrivare al Piccolo Teatro, che è una nostra seconda casa, ecco.
Certo, insomma, sono tante le cose di cui potrei parlare con Piero Corbella, e tanta anche la commozione nel nominare Eugenio, che veramente era anche grande amico di Radio Popolare, ci sentivamo davvero molto spesso e con grande piacere, e non posso che invitare tutti quanti, grandi e piccini, come si suol dire sempre con i Colla, ad andare a vedere questo che è lo spettacolo delle feste dei Colla al Piccolo, Hansel e Gretel, fino al 7 di gennaio. Adesso faccio a Piero Corbella la domanda che facevo sempre ad Eugenio, che tanto lo sapeva, che gliela domandavo: ma quante marionette ci sono in Hansel e Gretel? Che ogni volta mi raccontava.
In Hansel e Gretel ci sono una sessantina di marionette, è uno spettacolo medio della nostra programmazione. Ci sono marionette, animali, scoiattoli, cigni che passano in giù il palcoscenico. Insomma, è uno spettacolo pieno di luci, pieno di colori, di scenografie che affascinano e che colpiscono il pubblico e ammaliano il pubblico, sia di giovani che di bambini. È uno spettacolo per tutti, come tutte le fiabe, che sono spettacoli sia per bambini che per adulti, ma è come tutti gli spettacoli della nostra compagnia.
E come voleva Eugenio Monticolla, la strega, vedrete, non la spinge nessuno nel forno, ma come dire, si fa male da sola, come tutti i cattivi spesso, o quasi tutti, e invece le matrigne qui trovano un grande riscatto, insomma, nella versione dei Colla di Hansel e Gretel, non posso dire di più, il resto lo scoprirete da soli. Ripeto, ci sono alcuni effetti speciali, come li chiamerebbero gli americani, ma fatti come li fanno i Colla, davvero spettacolari, un aggettivo che questa volta possiamo utilizzare. Grazie, un saluto a tutta la compagnia da Radio Popolare. Grazie per aver bello.
Grazie, un saluto anche a tutti voi.
A
grazie.
Risentirci.
Buongiorno.
Azulando meu peito na barra do dia, dissolvendo o sereno da melancolia, reabrindo o botão milagroso da flor. Um novo amor chegou, enxugando meu pranto no vento da tarde, carregando a lembrança, a tristeza, a saudade, apagando em minha alma o vestígio da dor. Um novo amor chegou, acendendo meu corpo na boca da noite, perfumando meu ventre na água da fonte, clareando em meus olhos a luz. Agora um novo amor chegou, me levando em silêncio pela madrugada. Eu só quero seguir seu caminho na estrada e dormir na morada do meu novo amor. Um novo amor chegou.
Insomma, siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di rientro, diciamo, in framezzo il Natale e il Capodanno di Cult. Torneremo però anche domani. E cosa faremmo senza i collaboratori? Ricordatevi, ascoltatori, in chiusura come in apertura, vi ricordo chi si abbona o si è abbonato o si abbonerà, andando sul sito di Radio Popolare, ringrazia in qualche modo il fatto che ci sono tante persone che prestano la loro straordinaria competenza a moltissimi spazi di Radio Popolare e che fanno la radio con noi. Un saluto a Giovanni Chiodi, che anche questa settimana è con noi. Ciao.
Ciao Ire, auguri a tutti.
Sperando buon anno,
che siate,
sì,
tutti in piedi, senza influenze.
Ma magari qualcuno ci ascolta proprio perché ha l'influenza. Appunto, chi lo sa, lo salutiamo.
E noi vi rallegriamo con i concerti di Capodanno,
ecco,
o i concerti anche di San Silvestro.
Bene.
Allora voglio ricordare che i due concerti più celebri del mondo sono due. Il più celebre di tutti è il grande concerto di Capodanno tradizionale di Vienna, che quest'anno, come vi ricordavo la volta volta scorsa, ma lo ripeto molto volentieri, torna a essere diretto da Riccardo Muti ed è la quinta volta.
Quindi, meno male, per vista l'aria che tira in Austria in questo momento, almeno ci va un italiano, cioè tanto passa il confine a nome.
Sono d'accordo, ecco. Sono d'accordo con te, però il repertorio sarà il repertorio bellissimo di Strauss, Johann Strauss, certo. Figlio e padre, Joseph Strauss. Vedo anche l'ouverture a Boccaccio di Franz von Suttner e il maestro Muti ha dichiarato di aver fatto una scelta, come al solito, molto culata in questo scrigno incredibile di musica disponibile. Ha sottolineato anche che ha voluto mettere qualche riferimento alla musica italiana, cioè uno Strauss, una Vienna che fa sentire anche musica italiana, e quindi troveremo la famosa quadriglia di Johann Strauss figlio, Un ballo in maschera, Le rose dal sud, che è un famoso valzer dello stesso autore, e anche il galop dal Guglielmo Tell, il galop Guglielmo Tell di Johann Strauss invece padre. E naturalmente questo concerto lo potremo vedere diffuso dappertutto, vederlo in televisione, in diretta, in differita e anche alla radio. L'altro concerto invece è il Sylvester Concert dei Berliner Philharmoniker che si svolge il 29, il 30 e il 31. E quest'anno Sir Simon Rattle, perché è ancora lui che dirige il concerto, ha invitato il mezzo soprano Joyce DiDonato. Quindi si ascolteranno brani di Dvorak, l'ouverture Carnaval, Il Pas de Deux dopo l'Homme aux Jets di Stravinsky, e poi la DiDonato canterà Zweig, Nun Wiegenlied, Mutter Tendelei e Morgen, e poi terminerà con i Re Magi, insomma in poche parole, di Richard Strauss. Ma poi canterà ancora Take Care of This House dalla cantata White House di Leonard Bernstein, e di Leonard Bernstein si sentiranno tre danze da On the Town. Quindi un concerto veramente molto bello, molto ricco e molto composito. E in terra nostrana noi abbiamo il nostro concerto di Capodanno, che è quello del Teatro La Fenice di Pezza, diretto da Myung Woon Chung, con il soprano Maria Gresta e Michael Fabiano. A New York intanto si festeggerà con la Vedova Allegra, che a Venezia sarà rappresentata invece con un mese più avanti nella nuova produzione di Damiano Micheletto, e quindi queste sono le note che ci aspettano fra qualche giorno, tra pochissimo, per festeggiare insieme l'anno nuovo.
Bene, allora noi ti ringraziamo perché erano appunto dei riferimenti che avevi promesso di ricordarci. Ti diamo appuntamento a questo punto dopo la settimana di gennaio, in cui per tradizione sì. Cult vi riproporrà una serie di voci significative dell'annata 2017, quindi con Giovanni Chiodi ci risentiamo giovedì 11 per riprendere, come di consueto, le rubriche di Cult nel 2018. Tanti auguri di buon anno, Giovanni, e grazie.
Auguri a tutti, a te e agli ascoltatori.
Ciao. Ciao, ciao.
Ciao.
Siamo arrivati alla fine dunque di questa puntata di Cult, e domani vi diamo appuntamento come sempre intorno alle 11.30. Cercateci sul sito di Radio Popolare, in podcast o su Facebook. Un saluto da Ira Rubini e adesso le notizie di Radio Popolare. Abbonatevi.